Hacker, caso Anonymous, ombra sismi, di Carola Frediani. Dall'inchiesta emerge la figura molto ambigua di uno degli indagati, che aveva contatti con i servizi segreti. Il suo avvocato, Carlo Taormina, lo conferma, e nella banda messa ai domiciliari è stata fatta un po' di confusione tra veri attivisti e infiltrati. 23 maggio 2013. Polizia postale e Symantec contro uno stuolo di ragazzi pronti a violarne le infrastrutture, penetrare in sistemi, rubare codici, modificare siti, gli uni contro gli altri armati. È successo giovedì alla Sapienza di Roma durante una esercitazione, anzi una vera e propria gara, la Cyber Readiness Challenge, in cui studenti universitari e anche qualche IT manager erano invitati a sfidare una serie di sistemi allestiti appositamente dalla nota multinazionale della cibersicurezza insieme al CNAIPIC, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Con tanto di classifica per i più bravi, ma se qui i più valenti vengono elogiati fuori da quelle mura, chi viola davvero siti statali e di aziende rischia il carcere. E nelle stesse ore in cui gli studenti si preparavano alla sfida simulata, fuori altri ragazzi della stessa età attaccavano a muso duro le istituzioni. La reazione agli arresti. Anonymous Italia ha reagito così al blitz giudiziario del 17 maggio, quando sono stati eseguiti 4 arresti ai domiciliari, 6 denunce a piede libero e 10 perquisizioni. E lo ha fatto prima mandando offline il Tribunale di Roma il 20 maggio, poi pubblicando alcuni dati sensibili, email, indirizzi IP, nomi su presunti membri di forze dell'ordine. Alcune fonti della polizia postale fanno sapere all'Espresso di essere pronti ad accettare la sfida, che le indagini andranno avanti e che la richiesta di dare risposte sulla sicurezza delle istituzioni è quanto mai forte. Dunque c'è il rischio di una escalation su entrambi i fronti. Tutto ciò provocherà un forte rumore di fondo che rischia però di far perdere di vista l'aspetto più importante di queste ultime vicende, l'inchiesta che ha portato agli arresti e agli indagati per associazione a delinquere. Dopo le prime ore di confusione, ora stanno emergendo diversi pezzi che possono aiutare a fare un quadro più chiaro e molto più sfumato dei primi giorni. Il romanzo criminale. Secondo gli investigatori, il gruppo di arrestati fratto indagati sarebbe stata un'associazione criminale che operava alle spalle del movimento, un consorzio criminale che sfruttava il marchio di Anonymous per fini personali o addirittura per creare problemi ad aziende e poi porsi come soluzione, ipotizziamo, ma non è stato esplicitato, offrendo servizi di consulenza. Insomma, bisogna immaginarsi, è la tesi degli investigatori, un gruppetto quanto mai assortito che fa un'opa su Anonymous per i propri interessi, una specie di banda della Magliana digitale, CEG. 34 anni, leccese, ingegnere forse legato al sismi, forse informatore, per la polizia semplicemente un cracker, un pirata informatico, che ama rilasciare interviste in giro con la maschera di Guy Fawkes. C'è 20 anni, bolognese, lo studente modello e un po' ingenuo che si sarebbe lasciato trascinare. C'è 28 anni, veneziano, laureato in medicina, ma anche hacker abile, capace di muovere un'armata di computer attraverso una botnet, genio e sregolatezza. E c'è 25 anni, di Ivrea, studente forse vicino ad ambienti antagonisti. Questi, secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, sarebbero i capi dell'associazione a cui, in qualche modo, sarebbero legati gli altri indagati, che si trovano peraltro sparsi tra il nord e il sud d'Italia. Target attivisti. Un romanzo criminale suggestivo, ma che a un'analisi degli elementi finora a disposizione presenta delle criticità. Il primo problema sono i target colpiti da questo consorzio criminale, come viene definito. In stragrande maggioranza sono azioni effettuate e rivendicate da Anonymous Italia, nota anche come Anon Italy. Inoltre ci sono molti siti istituzionali e puramente simbolici, ed appare difficile che qualcuno possa anche solo pensare di sfruttarli per fini personali o per lucrarci sopra. Ad esempio il sito della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa, la Polizia di Stato, i Carabinieri, il Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, il Comune di Torino, e poi Trenitalia, Equitalia, Enel. Sì, quelle citate dalla polizia sono quasi tutte azioni attiviste portate avanti da Anonymous, dichiara all'Espresso in una chat un gruppo di 5-6 attivisti più anziani dell'area che si agglomera attorno ad Anon Italy. Gli attacchi al comune di Torino, ma anche a Trenitalia, si inserivano nella protesta contro gli arresti dei NoTav. Sul blog ufficiale di Anon Italy, del resto, si trovano ancora tutti i comunicati di rivendicazione, a partire da quello su Trenitalia, ma anche su Equitalia. Gli italiani sono stanchi dei vostri abusi e delle vostre vessazioni e noi come sempre intendiamo dar loro voce, scrivevano gli Anons all'epoca. O Carabinieri, Difesa, Interno, Leggi. Del resto è lo stesso comunicato della polizia che, pur senza citare mai Anonymous Italia o Italy che dir si voglia, alla fine indica l'indirizzo del suo blog anonymousblogspot.it. Chi stava qua nel momento in cui partecipava ad alcune di quelle operazioni lo ha fatto sicuramente da attivista e non da approfittatore. Poi non sappiamo se alcuni di loro, per i fatti loro, abbiano fatto attacchi ad altri target con obiettivi molto meno limpidi. Tuttavia siamo sicuri che tra gli arrestati e indagati ci siano semplici e sinceri attivisti, colpevoli solo di avere degli ideali e di bazzicare sulle reti e le chat di Anonymous, sostiene ancora il gruppo di Anons intervistati. Dunque, il primo problema, siamo di fronte a una banda di spregiudicati cracker che si fingono Anons, o piuttosto a degli attivisti veri, o forse a un mix di entrambi, una retata in cui finiscono profili molto diversi e lontani fra loro, senza andare troppo per il sottile. È probabile che sia questo il caso, cioè che nella retata siano presenti sicuramente anche attivisti e non solo persone che hanno compiuto azioni per interesse personale. A confermarlo all'Espresso, tra l'altro, è una fonte autorevole della polizia che preferisce non essere citata. Il ruolo ambiguo di GP. E qui si viene all'altro elemento problematico della vicenda, la figura evidentemente centrale sia a livello simbolico che probabilmente investigativo di GP. Il 34enne originario di Lecce era già finito sui giornali nel 2005, perché aveva dichiarato, lavorando per il Sismi, di aver intercettato una telefonata che dall'Italia, la sera del 4 marzo, giorno dell'uccisione di Nicola Calipari durante la liberazione di Giuliana Sgrena in Iraq, ordinava di fare fuoco sulla macchina con il funzionario dei servizi e la giornalista del Manifesto. L'uccisione del funzionario Sismi era una delle implicazioni della presunta telefonata, non sarebbe stata casuale, ma forse perfino voluta da alti ufficiali militari. Dalla vicenda ne è scaturito un procedimento penale a carico dello stesso GP, sottoposto a indagini per la presunta falsificazione della registrazione ascoltabile qui. E per aver, secondo la Procura di Roma, millantato di appartenere al Sismi, ora quella situazione di ambiguità sembra riproporsi nuovamente, perché il legale di GP, l'avvocato Carlo Taormina, ha dichiarato che il suo assistito, oltre ad avere contatti con vari apparati dello Stato, sarebbe stato ingaggiato dalla divisione anticrimine del Ministero dell'Interno, e sarebbe stato assoldato come collaboratore esterno dalla polizia postale. All'Espresso Taormina ha dichiarato che nella stessa ordinanza di custodia cautelare ci sarebbe il riferimento al fatto che Gp sia stato un collaboratore della polizia postale. Taormina però non spiega come sia possibile che un collaboratore della postale finisca agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, a meno di ipotizzare che Gp lo sia stato per un periodo, salvo poi essere caduto in disgrazia per qualche motivo, forse per i suoi stessi presunti comportamenti illeciti. Siamo dunque di fronte a qualcuno che lavorava per i servizi e forse anche per la polizia a cui la situazione sia sfuggita di mano a un certo punto, oppure siamo di fronte a una persona che millantava dei contatti e che cercava di acquisire credito agli occhi degli apparati statali ponendosi come informatore, secondo fonti della polizia bene informate. Cercò effettivamente di avere rapporti con la postale e di porsi come informatore fornendo informazioni su altri attivisti, tra cui alcuni che sono stati indagati. Ma evidentemente non aveva il mandato di fare l'agente provocatore, una figura che deve essere autorizzata da un giudice e che viene ammessa solo per indagini gravi e per casi estremi, spiega Stefano Mele, coordinatore dell'Osservatorio Infowarfare e Tecnologie Emergenti dell'Istituto di Studi Strategici Niccolò Machiavelli. Peraltro la polizia conferma all'Espresso che neanche i suoi infiltrati in Anonymous, ufficiali di polizia giudiziaria, avrebbero partecipato attivamente ad azioni. A questo punto però, sia che si tratti di un agente del SISMI ancora sotto copertura, di un collaboratore caduto in disgrazia o di uno che si spacciava solo come tale per accreditarsi, quanto possono essere ritenute affidabili le informazioni ricavate direttamente o indirettamente attraverso GP? La polizia naturalmente assicura di aver fatto tutti i dovuti riscontri, ma il dubbio sul ruolo doppio giochista è ambiguo, un ruolo centrale peraltro svolto da GP rimane. Lo spettro dell'associazione a delinquere. Contrariamente a quanto avvenuto con i presunti anons indagati nel luglio 2011, procedimento tuttora in corso e in cui erano presenti alcuni dei target che ritroviamo anche oggi o molto simili alla contestazione di reati quali l'accesso abusivo e il danneggiamento di sistema informatico e l'interruzione di pubblico servizio, si aggiunge questa volta anche l'associazione a delinquere. Una novità che, se reggesse nel dibattimento, potrebbe far rischiare agli indagati diversi anni di carcere. L'associazione a delinquere costituirebbe una sorta di pellicola che copre tutto ciò che viene fatto dagli indagati, cioè a quel punto non ci devono essere prove specifiche che qualcuno abbia compiuto un certo atto, basta che venga riconosciuto che faccia parte dell'associazione, commenta all'Espresso l'avvocato Fulvio Sarzana. Ritengo però improbabile che questa contestazione possa reggere, proprio per la natura destrutturata di Anonymous. Mentre l'associazione a delinquere, tra le altre cose, presuppone una organizzazione stabile, un vincolo comune, una pianificazione congiunta delle azioni, ed è difficile applicarla a persone che non conoscevano neppure le reciproche identità. È dunque probabile che l'ipotesi dell'associazione a delinquere abbia finito per coinvolgere anche chi non ha compiuto attacchi materialmente, ad esempio il 25 anni di Taranto, che almeno da quanto è emerso finora sulla stampa sarebbe stato indagato non per aver violato siti in prima persona, ma perché diffondeva i comunicati online sui profili social. Internet. Blitz Anonymous, molti dubbi. Di Carola Frediani. Con l'operazione Tango Down la polizia ha arrestato 4 persone e denunciate altri 6 sospettate di far parte del gruppo di attivisti e di aver attaccato siti istituzionali. Ma si tratterebbe di esperti informatici che usavano il movimento per i propri scopi, anche economici, e non per le battaglie ideali. 17 maggio 201. Un blitz giudiziario in tutta Italia contro alcuni presunti membri di Anonymous. Il secondo per ampiezza dopo quello famoso del luglio 2011. È accaduto questa mattina e l'operazione ribattezzata non senza un certo sarcasmo Tango Down dagli inquirenti, espressione che riprende quella usata dagli attivisti quando viene abbattuto un sito, è stata effettuata dal CNAIPIC, Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale, col coordinamento dalla Procura di Roma. Si tratta di 4 arresti ai domiciliari e di almeno di 6 denunciati a piede libero, con perquisizioni da Roma a Bologna, da Venezia ad Ancona e Torino, e col sequestro di diverso materiale informatico. Tra i reati contestati, oltre a quelli classici in questi casi dell'accesso abusivo a sistemi informatici e interruzione di comunicazioni informatiche e telematiche, anche un pesante associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informativi e al furto di codici. L'ipotesi degli investigatori è che si tratterebbe di persone dell'area di Anonymous, che avrebbero però costituito una sorta di banda che usava la notorietà e il cappello del movimento attivista per perseguire fini personali. E si spingono fino al punto di dire che alcuni di loro sarebbero stati, forse solo per un periodo, addirittura tra i leader di Anonymous a livello nazionale. Abbiamo dimostrato che al vertice di Anonymous Italia c'era un'associazione per delinquere che sfruttava in franchising il movimento, avendo finalità diverse dalle istanze politiche che il movimento dichiara di avere in altre parti del mondo, ha dichiarato Ivano Gabrielli, funzionario della Polizia Postale, a Reuters. A differenza del movimento altrove, che ha una forma piuttosto anarchica, loro formavano un'organizzazione che ha scalato i vertici del movimento in Italia, portando attacchi a siti istituzionali e ad aziende, proponendo poi a quest'ultime le loro soluzioni in termini di sicurezza informatica. Abbiamo tenuto a distinguere tra questo gruppo e il movimento di Anonymous in generale, spiega all'Espresso Marco Valerio Cervellini, sostituto commissario della Polizia di Stato, in servizio presso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Questo era un gruppo che perseguiva dei suoi interessi, non battaglie ideali, e che tra l'altro cercava anche di far fuori i concorrenti praticando la delazione verso altri membri di Anonymous. Tra i 4 destinatari del provvedimento di misura cautelare sono G. di 34 anni di Lecce, L. di 20 anni originario della provincia di Bologna, S. L. di 28 anni della provincia di Venezia e G. di 25 della provincia di Torino, mentre 6 persone sono invece state denunciate a piede libero. Pare tra l'altro che uno degli arrestati sia lo stesso che si fece intervistare nella famosa intervista video delle Iene. Tra gli attacchi contestati si citano quelli al sito del Vaticano, ai siti del governo, della Polizia Postale e dei Carabinieri. Attacchi che però rimandano ad azioni, almeno quelle più note, svoltesi tra il 2011 e l'inizio del 2012. Quindi abbastanza datate. D'altra parte, quel genere di operazioni citate sembra condurre dritta alla galassia attivista e in particolare a un gruppo, il più noto e consolidato, Anonymous Italy, che ha reagito alla notizia degli arresti con cautela. Stamattina siamo venuti a conoscenza degli arresti di presunti Anonymous. Non ci è ancora chiaro se siano parte interna del nostro gruppo o siano un altro gruppo di hacker che hanno chiamato col nome di Anonymous. Vi terremo aggiornati, hanno dichiarato. Il fatto è che è molto difficile definire l'appartenenza di alcuni individui ad Anonymous in generale, e anche a un gruppo o una crew specifica in particolare. perché le persone possono venire, partecipare, muoversi in autonomia in gruppetti più o meno allargati, andarsene, ricostituire altre sparire. Quanto emerso finora fornisce ancora un quadro contraddittorio. Non si tratta di attivisti di Anonymous, ma di una banda che faceva i propri interessi. E allora come si inquadra la partecipazione degli stessi ad azioni decisamente attiviste come gli attacchi ai siti istituzionali? E su che basi si dice che abbiano scalato i vertici di Anonymous Italia? A meno che non ci siano, al di là di quanto oggi trapelato, altre azioni più coperte condotte dagli arrestati, oltre a quelle di matrice attivista, o a un doppio gioco condotto da alcuni degli stessi, come il riferimento alla proposta di soluzioni in termini di sicurezza informatica farebbe intuire.